Dunque, la settimana scorsa abbiamo visto le caratteristiche dei tessuti connettivi, abbiamo visto i tipi cellulari che troviamo nei tessuti connettivi e le fibre, che sono o le fibre di collagene in quanto tale, oppure quelle fibre di collagene che sono organizzate in un modo reticolato, oppure le fibre elastiche. E dobbiamo ancora vedere la terza componente del tessuto connettivo, che è rappresentata dalla cosiddetta sostanza amorfa, cioè non sono né le cellule né le fibre, ma sono gli altri componenti che sono presenti all'interno dei tessuti connettivi e quindi della matrice extracellulare. Allora, queste proteine o carboidrati che sono presenti nella sostanza amorfa possono essere suddivise in tre categorie, che sono i glicosaminoglicani, che sono abbreviati sotto la sigla di GAG, i proteoglicani e le proteine di adesione. Più questa parte è abbondante all'interno del tessuto connettivo e meno il tessuto connettivo è rigido, più prende come diciamo aspetto quello che può essere addirittura un aspetto mucoso, cioè un aspetto che non è proprio liquido ma nello stesso tempo che è molto idratato e con una parte fibrosa che può essere ridotta, oppure se si aumenta la parte fibrosa, come abbiamo visto, si va verso i connettivi che sono più densi, che sono più rigidi, che sono più strutturati. I glicosaminoglicani sono dei carboidrati, quindi sono delle ripetizioni di disaccaridi, e per disaccaridi vuol dire due molecole di famiglie, diciamo, del glucosio, come grandi categorie, che sono appunto i zuccheri. E quindi sono queste glicosaminoglicani delle ripetizioni di moduli costituiti da due zuccheri. Qua ci sono alcuni esempi di quelli che sono queste strutture base, questi disaccaridi di alcuni GAG. Quindi il GAG è una molecola lunga, okay? Che è un polimero lungo, ma che è la ripetizione di queste dimeri. E quindi è una struttura che ha una base, diciamo, ripetitiva. E a secondo della natura di questi zuccheri, questo forma i diversi GAG che potremmo avere nei diversi tessuti. Ad esempio, si può riconoscere all'interno del nome stesso che questo tipo di GAG si trova a livello del derma, che la condroitina sarà a livello della cartilagine, che, e quindi la natura stessa specifica dipende dal tessuto, ma hanno in comune di essere sempre queste ripetizioni di moduli composti da due zuccheri, gli stessi che si ripetono. Sono lineari e quindi questa ripetizione è su una struttura lineare, che è un'altra delle caratteristiche, e sono sintetizzate a livello dell'apparato del Golgi. Dopodiché sono rilasciate per secrezione nella parte extracellulare. Uh, L'eparina, che è abbastanza nota come sostanza anticoagulante, perché in realtà interagisce con un enzima che impedisce la coagulazione e quindi sequestra la possibilità di poter avere l'attivazione della coagulazione. E queste molecole di eparina sono proprio un esempio della struttura di un glicosaminoglicano. E questo può essere ripetuto per un numero anche elevato di volte e costituire una molecola molto lunga. In questo caso si vede ed è molto comune nei glicosaminoglicani il fatto che presentino un radicale a base di solfuro e quindi questa è un'altra caratteristica di queste molecole. Questo porta ovviamente ad avere tante cariche negative dovute a tutta la presenza di questi ossigeni e questa sarà una caratteristica importante nell'organizzazione poi dopo, come vedremo, sovramolecolare di queste famiglie di molecole. Sono sintetizzate dalle cellule del sangue, che sono o i basofili, che abbiamo già visti come essere tra i leucociti granulari, vi ricordate, abbiamo già visto queste categorie di leucociti che contengono tante vescicole, e sono le vescicole che contengono appunto molecole che possono essere di diverse nature, tra cui anche l'eparina, e ovviamente questo è utile per regolare la fluidità del sangue. Questa tabella riprende questa nozione di specificità di localizzazione in funzione della struttura del glicosaminoglicano e quindi troveremmo il ialuronato, sul quale torneremo dopo, che è molto noto perché in realtà è presente e caratteristico all'interno del liquido sinoviale. Vi ricordate, avevo già accennato a questo ruolo dei tessuti connettivi e delle loro diverse nature nell'organizzazione dello scheletro e nella componente extracellulare, il suo ruolo importante e lubrificante nel funzionamento delle articolazioni. Questo è dovuto al fatto che c'è la secrezione di molti di questi glicosaminoglicani e dell'acido ialuronico in particolare, che vedremo è un glicosaminoglicano specifico, che permettono effettivamente di avere una zona che è molto idratata, molto bagnata e serve proprio da ruolo antiattrito praticamente tra i due ossa che devono muoversi uno rispetto all'altro a livello dell'articolazione. La condroitina, come vedevamo prima, è presente a livello della cartilagine, come dicevamo, delle ossa, la troveremo anche a livello cardiaco. L'eparansulfato è molto caratteristica, anche è presente a livello delle membrane basali e alla superficie delle cellule, lo ritroveremo assieme al ialuronato proprio al torno, anche alle cellule che sono presenti nei connettivi. Le parine ne abbiamo appena parlato, il dermatansulfato a livello appunto delle strutture della pelle e del derma in particolare, attorno anche ai vasi. Il cheratansulfato è importante a livello della cornea. È un altro aspetto, la cornea è un altro di questi tessuti dove ci deve essere sempre anche un'idratazione forte, è esposta in realtà, non è protetta e quindi è importante che ci siano un certo numero di molecole che siano in grado di trattenere molto l'acqua. I glicosani nucleicani sono ovviamente importanti nelle matrici extracellulari e nel tessuto connettivo, possono essere prodotti anche dalle cellule epiteliali. I loro ruoli, abbiamo detto, può essere di avere questo ruolo di ammortizzatore e di lubrificante. Quando sono presenti a livello delle membrane basali oppure tutto quello che è maggiormente legato alla periferia cellulare, sono importanti anche perché si dice che presentano alcuni fattori, cioè interagiscono con alcuni fattori di crescita e questo permette di favorire l'interazione con il recettore. Perciò loro non sono direttamente con una specificità recettoriale, ma il fatto di sequestrare, di concentrare i fattori favorisce il fatto che il fattore possa interagire con il suo recettore. Perciò in alcuni casi giocano un ruolo proprio cosiddetto da co-recettore. Non sono loro che hanno la specificità, ma nello stesso tempo, se noi non avessimo queste molecole, perderemmo la possibilità di favorire l'interazione tra la molecola e il suo recettore. In questo senso prende il nome di co-recettore. La seconda categoria sono i proteoglicani. E i proteoglicani sono una sovraorganizzazione dei glicosaminoglicani. Cosa intendo? Su questa figura vedete che la parte in viola è la parte proteica e questa proteina associa tanti glicosaminoglicani. Quindi in verde queste strutture lineari, ripetitive, sono anche più lunghe di quanto possa sembrare dal numero qua di esagoni che sono stati rappresentati, corrispondono appunto alla presenza di queste unità ripetitive di glicosaminoglicani, di saccaridi che formano i glicosaminoglicani. Quindi, prima noi quello che abbiamo visto in precedenza erano queste strutture di glicosaminoglicani che corrisponde alla parte di sopra. Quando sono associati ad una proteina e sono associati covalentemente a una proteina, prende il nome di proteoglicani. Se lo guardiamo, abbiamo quindi una struttura proteica. Okay? E sono associati dei glicosaminoglicani. Quindi questa è se andiamo a vedere la situazione dell'aggancio, questi pallini sono gli aminoacidi della proteina e in corrispondenza di alcuni aminoacidi tra cui la serina c'è la possibilità di avere un aggancio e quindi la realizzazione di un legame covalente con un glicosaminoglicano, in cui c'è la ripetizione del dimero di zuccheri. E quindi è proprio una modifica, cioè un aggancio, una modifica della proteina, se vogliamo, con una modifica post-traduzionale che ha l'aggancio, per aggancio vuol dire il legame covalente, con dei glicosaminoglicani. Questo, sapendo che i glicosaminoglicani sono molecole piene di zuccheri e quindi con molta affinità per l'acqua, vedete subito che queste molecole sono una zona proprio di interazione molto forte con le molecole d'acqua e quindi aiuta a mantenere attorno alle strutture cellulari e anche dell'insieme della matrice extracellulare un ambiente che è assolutamente idratato. Quindi il proteoglicano glicano è quello che viene chiamato un core proteico, cioè un'anima centrale proteica, alla quale sono associati i glicose, le catene di glicosa aminoglicano. La componente quantitativamente maggiore di una struttura di questo tipo qua è quella proprio rappresentata dai zuccheri, che diventano dominanti da un punto di vista quantitativo. Le specificità e le caratteristiche di ciascun proteoglicano dipende dalla natura dei glicosaminoglicani che sono associati, dipende per questi dalla loro lunghezza, e quindi questo dà le caratteristiche delle diverse tipologie di proteoglicani, ovviamente oltre al fatto che i glicosaminoglicani loro di per sé possono essere di natura diversa. Quindi abbiamo detto forniscono queste proteoglicani uno spazio molto idratato, offrono anche una resistenza alla compressione dovuto proprio alla presenza di queste molecole d'acqua, fa da cuscinetto potremmo dire, funzionano anche come collegamento tra le diverse proteine, perché possono esserci di nuovo una forma di reticolazione, favoriscono il traffico di certe molecole, di nuovo sempre perché è una zona di interazione, e hanno un ruolo, come dicevamo prima, nella comunicazione cellulare, proprio perché possono regolarne la disponibilità. Ed è quello che accennavo prima quando parlavo di possibilità di agire come correcettore. Ho citato prima l'acido ialuronico, vi ricordate, era il primo della lista dei glicosaminoglicani. E l'acido ialuronico è un glicosaminoglicano particolare perché non lo troviamo associato, legato covalentemente a proteine. Non lo troviamo come glicosaminoglicane dei proteoglicani. Ok? E quindi si distingue da quel punto di vista, mentre gli altri possono realizzare legami covalenti con le proteine e quindi entrare a far parte della composizione dei proteoglicani. L'acido ialuronico no. L'acido ialuronico ha un altro ruolo, che è quello di in realtà fornire la struttura base di un'organizzazione molecolare che è ancora a un livello superiore rispetto a quello che abbiamo descritto prima. In effetti, vedete su questa diapositiva, nella parte destra, che l'organizzazione è in questo modo. Questa parte anima centrale è l'acido ialuronico e quindi è un polimero di carboidrati e ripetizione dei dimeri lunghissimo, e attraverso delle proteine di connessione che sono i pallottoli blu che vedete qua, okay? Non c'è un legame covalente diretto ma è un'interazione, legano, cioè l'acido ialuronico lega queste proteine che servono da ponte, che a loro volta legano dei proteoglicani. Quindi l'organizzazione è che la catena di acido ialuronico è carboidrato, poi attraverso delle proteine che fanno da ponte, legano dei proteoglicani, e quindi questa è composta da aminoacidi, è una proteina a quale sono legati covalentemente dei glicosaminoglicani, e quindi di nuovo questo sono zuccheri, ok? Quindi l'anima in questo caso, la zona centrale, è l'acido ialuronico, che è un glicosaminoglicano. Che lega, non direttamente ma attraverso proteine ponte, dei proteoglicani. Quindi questa struttura è proteica e ci sono legati covalentemente dei glicosaminoglicani, che sono delle altre categorie, tutte meno l'acido ialuronico. Ok? Capito i diversi livelli? E quindi tutti i trattini che vedete qua sono i glicosaminoglicani. Questo è un proteoglicano, questo è l'acido ialuronico che fa parte dei glicosaminoglicani, e il tutto prende il nome di ialuronato. Ovviamente questa è la, diciamo, l'interazione tra, vedete, l'acido ialuronico, e poi queste sono delle proteine di interazione, e poi questo che è il proteoglicano. Ok? E quindi queste strutture potranno anche essere oggetto di regolazioni. In effetti ci sono delle proteine alla superficie cellulare che sono degli enzimi che tagliano, quindi sono delle proteasi, e se queste proteasi intervengono a tagliare in corrispondenza di queste proteine, diciamo, di ponte, di legame, o anche quella dell'estremità, in realtà si può inibire la formazione, la presenza del ialuronato. Lo si può praticamente spogliare da questa interazione con i proteoglicani, e quindi può essere sede di regolazione, però una sede di regolazione che è indiretta, perché passa attraverso un'azione che ha come bersaglio, un substrato, le proteine ponte. Questo acido ialuronico centrale, e quindi a formare questo ialuronato, ha come caratteristica di essere una struttura che si espande moltissimo. Perché? Perché queste cariche negative che sono presenti sui glicosaminoglicani, che abbiamo visto sono le molecole in assoluto con più cariche negative, avranno la tendenza a respingersi. E finché ho una molecola lineare, in realtà sono una vicina all'altro, e quindi anche se c'è una forza che le allontana, più di tanto non possono allontanarsi, perché poi trovano l'effetto di un altro glicosaminoglicano successivo, e quindi non interferisce molto sulla loro struttura. Quando però c'è questo nastro molto lungo, come vedevamo prima, a questo punto posso avere una repulsione tra zone che sono lontane fra di loro. E questa molecola non ha la tendenza a ripiegarsi come una molecola globulare richiusa su se stessa, ma al contrario ad espandersi in modo tale da tenere più lontano possibile ciascuna parte della molecola. E questo porta al risultato che è quello di avere una struttura con tante molecole d'acqua che ha tendenza a allontanarsi e quindi assorbe le pressioni. Ok? Dovuto a questo tipo di organizzazione. Quindi occupa un grande volume con tante molecole d'acqua che sono sequestrate da questa molecola di ialuronato. Un'altra caratteristica dell'acido ialuronico è che non è sintetizzato dal Golgi come sono sintetizzati gli altri glicosaminoglicani, ma sono, cioè l'acido ialuronico è sintetizzato da enzimi che sono presenti a livello della membrana plasmatica e in corrispondenza di un foro. In qualche modo, per certi versi, cosa ci ricorda come struttura organizzativa e quello che succederà? C'è una struttura che sintetizza in corrispondenza di un poro e troveremo la molecola dall'altra parte. Il trasloquone e i ribosomi a livello del reticolo endoplasmatico. E qua è una struttura che ricorda proprio questo tipo di organizzazione. Quindi l'enzima è sul lato citoplasmatico, vicino a un trasloquone, e mano a mano che avviene la sintesi c'è il passaggio attraverso questo trasloquone e la molecola la troviamo sul lato extracellulare. Quindi si dice che praticamente l'acido ialuronico è filato, per dare l'idea di come avviene questa sintesi. Quindi questi sono gli enzimi che formano il complesso che sintetizza l'acido ialuronico. Questa è la membrana plasmatica, questo è lo spazio extracellulare. A questo punto potranno esserci le associazioni con i proteoglicani che invece arrivano attraverso il processo normale della secrezione. Quindi l'acido ialuronico sarà anche molto presente alla superficie cellulare, rimane anche in parte associato proprio alla membrana plasmatica, perché in realtà rimane associato all'enzima che lo ha filato. Questo fa sì che le cellule hanno una specie di mantello, i fibroblasti ad esempio, una specie di mantello che le circonda, perciò potranno essere delle forme dove l'acido ialuronato viene rilasciato e delle forme in cui rimane associato alla superficie cellulare. Questo è come avere una specie di protezione della cellula, della sua periferia, che garantisce anche una condizione di idratazione molto importante, oltre a presentare anche in questo caso le molecole che devono interagire con i loro recettori. Quindi, se c'è la ritenzione dell'acido ialuronico, in realtà il ialuronato copre la superficie cellulare, forma una specie di mantello extracellulare che protegge il fibroblasto e allontana anche la possibilità di di essere danneggiato in qualche modo. Questi sono dei fibroblasti in coltura ed è stata usata una tecnica per mettere proprio in risalto questa zona periferica attorno al fibroblasto. Per leggere, per capire questa immagine, dovete vedere, queste sono le cellule, in bianco è la rifringenza dovuta al contrasto di fase e quindi al fatto di essere un po' sollevate, e quello che si vede, queste sono in realtà dei globuli rossi che sono stati messi assieme a queste cellule, e semplicemente perché così delimita il contorno, che questo qua in grigio attorno ai fibroblasti, in questo caso tra l'altro sono cellule tumorali, non sono cellule normali, permette di apprezzare questa cosa che altrimenti non è facile da mettere in evidenza, e fa vedere come c'è questa zona, vedete che questi globuli rossi fissati che sono stati messi a contatto con i fibroblasti in realtà non riescono a interagire direttamente con i fibroblasti perché c'è questo alone attorno a queste cellule dovuto proprio alla presenza di questo acido ialuronico che interagisce con tutti i proteoglicani. Se questa è la stessa immagine, se si fa un trattamento con un enzima che taglia addirittura la inibisce la, la presenza del ialuronato, vedete che perdiamo questo alone che invece era presente prima del trattamento con l'enzima. Quindi qua c'è questa copertura, questo mantello dovuto alla presenza del ialuronato. Una volta che ho attivato un enzima che appunto taglia questo ialuronato, perdo e ho il contatto più diretto tra queste cellule e i globuli rossi che mi servono da contrasto. Bene, la terza categoria di molecole che compongono questa sostanza amorfa sono le proteine adesive. Le proteine adesive, indirettamente, ne abbiamo già parlato, parlando dell'interazione tra, ad esempio, le cellule epiteliali e la membrana basale, la lamina basale. Lo stesso, quando abbiamo parlato dell'organizzazione del citoscheletro, che vi ho detto, dipende dall'adesione cellulare e quindi dipende dall'interazione tra un recettore della superficie cellulare e delle specifiche proteine che fanno parte di questa sostanza amorfa extracellulare. Queste proteine adesive sono di due grandi famiglie, ce ne sono altre però. Semplifichiamo che sono la fibronectina e la laminina. Quindi, semplificando al massimo, se questa è la membrana plasmatica, avremmo il lato intracellulare e il lato extracellulare. Sul lato extracellulare troviamo quindi le molecole della matrice extracellulare. Il collagene, qua non sono rappresentate altre tipologie di fibre, però la più grossa, diciamo, sono le fibre di collagene. E poi troviamo queste proteine di adesione. Queste proteine di adesione, che abbiamo detto essere la fibronectina, che è un dimero a due catene, che poi vediamo dopo, oppure la laminina, che invece è formata dall'intreccio di tre catene diverse. E queste proteine ci faranno da ponte tra, da un lato, la fibra di collagene, che è la struttura, potremmo dire, importante, e dall'altro il recettore per le proteine di adesione, per l'adesione cellulare. Questi recettori per l'adesione cellulare prendono il nome di integrine. E quindi le integrine sono il recettore per le molecole di adesione. Le integrine interagiscono con la fibronectina, con la laminina. Possono anche interagire direttamente con il collagene. Mentre qua riconosciamo quello che abbiamo appena discusso della sostanza morfa, che sono i proteoglicani. L'anima peptidica, cioè di proteina, e i glicosaminoglicani, che sono legati covalentemente. Le integrine, abbiamo detto, saranno le molecole transmembranare che sul lato extracellulare interagiscono con le molecole di adesione e sul lato intracellulare interagiscono con il citoscheletro. E quindi è l'anello tra quello che permette da un lato l'adesione, sul quale si basa l'organizzazione del citoscheletro. Quindi le integrine sono dimeri, hanno due subunità, alfa e beta, sono molecole transmembranare, sul lato extracellulare interagiscono con le proteine di adesione della matrice extracellulare. Ce ne sono alcune integrine che interagiscono anche direttamente con il collagene. E sul lato intracellulare interagiscono con delle proteine che a loro volta interagiscono con i filamenti di attina e quindi con l'organizzazione del citoscheletro. I microfilamenti. La fibronectina, dicevamo, è una molecola formata da due subunità, è un omodimero, omo in quanto le due catene che formano il dimero sono uguali, e vedete che sono indicate diverse zone che rappresentano dei domini importanti per le interazioni. Come si fa a sapere che questa parte della molecola piuttosto che quell'altra che è importante per l'interazione con questa molecola piuttosto che quell'altra? Si utilizzano le tecniche ricombinanti di cui abbiamo già parlato, ne abbiamo parlato quando accennavamo al fatto di fare le proteine di fusione con le lampadine, ok? E si possono utilizzare queste stesse tecniche generali di manipolazione del DNA per provocare volontariamente delle mutazioni e ad esempio togliere un frammento della proteina. Se io tolgo un frammento della proteina e mi accorgo che c'è ad esempio non ho più l'adesione cellulare, probabilmente ho tolto il dominio di interazione con il recettore. Se invece continuo a avere l'adesione cellulare, ma mi accorgo che non c'è più l'interazione con il collagene, vuol dire che ho perso il dominio di interazione con il collagene. Ok? Quindi si procede, la ricerca procede così, cioè nel fatto di dire vediamo quali sono i domini che sono importanti. Poi dopo, quando cominciamo a avere delle prime informazioni, quando viene fatto su un certo numero di molecole, quello che succede dopo è si procede per analogia. Cosa vuol dire analogia? Si allineano, si mettono a confronto le sequenze delle, si usa si sequenzia il DNA. Una volta conosciuta la sequenza di DNA, possiamo conoscere la sequenza delle proteine? Sì, perché abbiamo il codice genetico. Una volta che conosciamo la sequenza delle proteine, possiamo guardare, allineando le sequenze di diverse proteine, di solito i moduli, i domini che svolgono la stessa funzione hanno la stessa sequenza, o sequenze molto simili. Perché? Perché in realtà è perché hanno quella sequenza che hanno quella funzione. E quindi, procedendo per omologia, posso già anticipare, posso già fare una scommessa e dire, se io ho una proteina sconosciuta, appena identificata, vado assolutamente nelle banche dati a fare, ormai si fa il computer, se no sarebbe impossibile, si mette questa sequenza nuova, la si confronta con tutto quello che c'è nel cervellone che dicevamo che abbiamo già consultato, di andare a vedere dove sono presenti tutte le sequenze, e da questo ricavo l'informazione che mi dice, guarda che qua hai un dominio che assomiglia al dominio di legame, ad esempio, dell'eparina che si trova sulla fibronectina. E quindi io posso già indirizzare la mia ricerca dicendo, se questa molecola, di cui non so niente, però presenta questo tipo di dominio, potrebbe avere questo tipo di funzione che è simile a quella della fibronectina. Ok? Quindi inizialmente bisogna fare assolutamente delle elezioni a caso per cercare di capire dove sono. Una volta che uno ha già un po' di informazione, procede per omologia, e una volta che ha il dato informatico della consultazione delle banche dati, comunque dovrà andare a verificarlo sperimentalmente. Ok? Questa è una caratteristica del nostro mestiere, cioè noi dobbiamo avere delle informazioni, fare delle ipotesi, ma poi vanno verificate sperimentalmente. Quindi vedete che questo dominio in particolare sarà importante per l'interazione con le integrine. Questo interagisce con l'eparina, questo è un dominio che interagisce con il collagene, e quindi avendo da un lato un'interazione con il recettore che è l'integrina, dall'altro con il collagene, questa fibronectina ci gioca il ruolo che vedevamo qua. Da un lato l'interazione con l'integrina, dall'altro l'interazione con il collagene. La laminina, diciamo, è organizzata con tre subunità che sono una, due attorcigliate attorno alla testa, e da questa struttura in microscopia elettronica lo si può vedere, abbastanza tipica quando la molecola è cristallizzata, ha forma proprio di croce. Ci sono quindi dei recettori che fanno sempre parte delle integrine, ma a secondo della subunità alfa, della subunità che hanno, alcune di queste integrine hanno maggiore affinità per la fibronectina e altre hanno maggiore affinità per la laminina. Ci sono poi tante di nuovo sottopopolazione sia di fibronectina sia di laminina. Quindi se noi riprendiamo la situazione delle integrine, che vi dicevo sono dimeri alfa e beta, che legano sulla parte extracellulare o la fibronectina o la laminina, o possono anche legare direttamente per alcune il collagene. La specificità dipende dalla natura delle subunità alfa e beta. Sul lato intracellulare legano un certo numero di altre proteine e poi i filamenti di attina. e quindi sono fondamentali per l'organizzazione del citoscheletro. Vi ricordate l'organizzazione delle stress fibers che avevamo visto, che praticamente tendono i filamenti di attina tra un punto e l'altro di adesione nel caso dei fibroblasti? Beh, è proprio perché sono questi punti dove si addensano le integrine, interagiscono con la fibronectina e organizzano le stress fibers. Vedete che oltre all'organizzazione dell'adesione cellulare, e avevamo già commentato quello che succede nella migrazione cellulare dove c'è una regolazione differenziata delle integrine, vi ricordate, ne avevamo già parlato, la possibilità di inibire l'affinità dell'integrina proprio per le molecole di adesione. Vi ricordate quando abbiamo fatto la migrazione? Vi ho detto, succede una cosa asimmetrica, dobbiamo aumentare l'adesività sul fronte nella direzione in cui si muove la cellula, e sulla parte posteriore a un certo punto deve proprio rompere questa adesione cellulare e le stress fibers provocano quella forza che avvicina tutta la membrana plasmatica e il contenuto citoplasmatico. Sono le stesse molecole, sono le integrine, ok? E le integrine hanno questa caratteristica che da dentro possono modificare l'affinità per le molecole della matrice extracellulare. La cosa molto importante che vedete qua centralmente e che possiamo ritrovare alcuni dei nostri amici, tipo questo. Cos'è questo? Questa è l'attina, ma questo RAS, e quindi chi dice RAS dice attivazione delle martinasi, ok? Vi ricordate la storia delle martinasi, chinasi, chinasi, che fino a questa che è la martinasi. Quindi vedete che c'è una freccia che porta verso la proliferazione cellulare. E quando è che noi abbiamo parlato dell'attivazione della cascata delle macchinasi, quando abbiamo parlato del ciclo cellulare, quando abbiamo parlato dei fattori mitogenici, quando abbiamo parlato dei fattori di crescita. Allora, come possiamo legare questa informazione con quella che vediamo adesso? Ma in realtà vi avevo anche detto che se le cellule non sono adese, non rispondono al fattore di crescita. Ed è per questo motivo. In pratica, avere l'adesione cellulare mi porta già a un livello di attivazione della cascata delle macchinasi, sul quale si aggiunge quello dei fattori mitogenici. Se io non ho questo aspetto di stimolo della cascata delle macchinasi dovuto all'adesione cellulare, di per sé il fattore mitogenico non è sufficiente e non ho la risposta mitogenica. In parallelo, l'assenza di adesione cellulare stimola anche le CKI, perciò è doppio il blocco. Quindi questa è una salvaguardia per impedire che delle cellule che sono normalmente delle cellule adese, non stiamo parlando delle cellule che sono in circolo nel sangue, che è un'altra storia, ma quelle che sono normalmente adese, in presenza in assenza, volevo dire, di adesione cellulare non rispondono ai fattori di crescita. Quindi l'adesione cellulare mi permette di rigolare non soltanto l'organizzazione del citoscheletro, ma anche una parte delle cascate di attivazione della segnalazione cellulare. Se viene a mancare, la cellula non risponde, e questa è una tutela per evitare che noi, cellule che si sono staccate, cellule che non sono nelle condizioni giuste, vadano incontro alla proliferazione cellulare. E questa è la fisiologia. Se questo tipo di blocco, vi ricordate, avevamo detto, se RAS è mutata, attiva sempre. Se attiva sempre, bypassa la necessità di avere l'adesione cellulare, perché diventa un sistema che fa uno stimolo che permette la risposta a un fattore mitogenico. Capite come i due sistemi in realtà si parlano e sono nella fisiologia uno il garante dell'altro. Quando c'è la patologia, questo sistema che prevede come un doppio binario, come quando adesso vi chiedono il secondo codice per accedere a qualcosa, no? Come dire, tu hai mai messo il primo codice, ma io per sicurezza voglio il secondo. Se ti è perso, perché lo stimolo è così forte che non ho più bisogno del secondo, allora ho perso una forma di regolazione e quindi passo dalla fisiologia a una forma patologica. Un altro aspetto molto importante è che abbiamo detto, oltre a essere coinvolto nell'adesione cellulare, della regolazione anche della proliferazione cellulare, cioè della capacità della cellula di rispondere a un fattore mitogenico, c'è un secondo aspetto che è quello della sopravvivenza cellulare. In effetti, se delle cellule normalmente adese vengono mantenute in sospensione, si impedisce di aderire, di realizzare l'adesione cellulare, rapidamente vanno incontro a morte cellulare. La morte cellulare per mancanza di adesione si chiama anoikis. Non è una meta per le vacanze in Grecia, è la morte cellulare indotta dall'assenza di adesione cellulare. E questo ci porta a fare un minimo di commento su questa parte di attivazione di una via di trasduzione di cui non abbiamo ancora parlato. Ed è la via di attivazione di un enzima che prende il nome di PI3K, che in inglese fa PI3 kinase. Cosa farà questa molecola che si chiama PI3 kinase? Quando è che abbiamo già incontrato delle molecole che cominciavano con PI? Cioè PI cosa vorrà dire? Fosfatidilinositolo. Quando è che abbiamo incontrato il fosfatidilinositolo? È un fosfolipide di membrana, ok? Sintetizzato a livello del reticolo endoplasmatico liscio, che troviamo su quale lato? Citoplasmatico. Lei non si confonda con il GPI, che è un'altra cosa.
No, non me lo ricordavo.
Comunque, il fosfatidilinositolo lo troviamo sul lato citoplasmatico. Quando è che ne abbiamo già parlato? Tornate indietro nei vostri appunti. Vi ho detto, è un po' lungo, prende il nome di un nomignolo e si chiama TI. Se io qua metto un fosfato e se io metto qua un fosfato, si chiama? Sì. Metta il volume. PIS2, fosfatidili inositolo, 4-5 di fosfato. E cosa, perché ne abbiamo parlato? Facciamo brainstorming, è come le vaccinazioni, ogni tanto devo farvi un piccolo richiamo, se no vi perdete gli anticorpi, quindi vi devo un po' stimolare. Allora, quello che ho rappresentato qua, cosa significa? Che capitolo eravamo? Quello della proliferazione cellulare, parlavamo dei fattori mitogenici e questi sono i recettori ad attività tirosina chinasi. Sono attivati quando c'è il ligando provoca... E la trasfosforilazione, abbiamo delle proteine, la parte citoplasmatica che viene fosforilata. Ok? La parte citoplasmatica che viene fosforilata a cosa serve? Fa da magnete per delle proteine, tipo GREB2 TOS che attivano RAS, ok, oppure un'altra tipologia di molecola che può essere attivata, PLC gamma, e quindi attivata perché interagisce. E cosa fa PLC gamma? Se si chiama PLC, PL sta per fosfolipasi, e se si chiama fosfolipasi taglia un fosfolipide e questa taglia il PIP2 e quindi ha come substrato il PIP2. Cosa li fa questo nostro PIP2? Lo taglia dove? Lo taglia al di sopra del gruppo fosfato che fa da ponte tra l'inositolo e il diacilglicerolo. Qua, ok? Quello che fa il legame è qua con un gruppo fosfato e quindi ci lascia in membrana il diacilglicerolo e ci rilascia l'inositolo trifosfato, cosiddetto IP3. Lo so che è difficile. Se non fosse così non insisterei, non lo riprenderei, però cogliamo l'occasione per rivederlo più volte e poi dopo un po' uno se lo ricorda, non è niente di che. Quindi adesso che abbiamo questo schema, In realtà un'altra molecola che può essere attivata anche attraverso il recettore tirosina chinasi o attraverso altre vie come ad esempio quella dell'adesione cellulare è una molecola che abbiamo detto come si chiama? Fosfatidil inositolo 3-chinasi. Benissimo, allora se noi riprendiamo, questa è la via che porta all'attivazione della PLC gamma e cosa fa la PLC gamma? Ci produce il diacilglicerolo e l'IP3. Non l'abbiamo detto, ma voi ve lo ricordate, l'IP3 cosa fa? Dov'è il suo recettore? Dai, ieri sera c'è la partita. E quindi cosa fa? L'IP3? Mobilita? Il calcio intracellulare. Ok? Dunque l'IP3 gioca a calcio, forse così ve lo ricorderete. E quindi il recettore all'IP3 è a livello del reticolo endoplasmatico e farà un'ondata di calcio intracellulare, citoplasmatico. Adesso torniamo alla PI3 kinase. Ok? Questo è il nostro PIP2. E in realtà la PLC gamma e la PI3 kinase hanno lo stesso substrato, cioè interagiscono, hanno effetto sulla stessa molecola che è il PIP2. Ma dal nome della molecola mi potete dire quale sarà l'effetto su il PIP2 quando l'enzima PI3 kinase è stata attivata? Dal nome, cosa fa? Fosfatidil inositolo 3-chinasi. Chinasi vuol dire che fosforila e fosforila su il carbonio numero 3. E quindi attraverso l'attivazione della PI3 kinase questo ci fosforila in posizione 3 e ci fa passare il PIP2 diventa un PIP3. Questo è il fosfatidil inositolo 4,5 di fosfato. Questo è il fosfatidil inositolo 3, 4, 5, trifosfato. Ok? Vuol dire che competono, perché se abbiamo già attivato la PLC gamma, il P2 l'abbiamo di molto diminuito perché l'abbiamo tagliato. Se abbiamo attivato di più la PI3 kinase, avremmo fosforilato in posizione 3, avremo il P3 e non più il P2, e quindi avremo diminuito il substrato della PLC gamma. Capite? Perché hanno lo stesso bersaglio. Qual è l'effetto dell'attivazione ed è la presenza di questi fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3 e loro rimangono associati alla membrana, qua non abbiamo un pezzo che è stato tagliato, è semplicemente cambiato lo stato di fosforilazione di questo fosfatidile inositolo. E questo in realtà serve da zona di attracco, un po' sullo stesso concetto che qua avevamo i domini SH2 oppure PTB. Vi ricordate? C'erano le due tipologie di domini quando parlavo di omologia, che fanno sì che c'è il reclutamento, che c'è l'aggancio. Vede il caso della fosforilazione in posizione 3, anche questo ha un effetto di aggancio e quindi di portare nella zona della membrana plasmatica delle molecole che hanno questa volta un dominio che si chiama pH, perché sta per plextrine homology. Il concetto, e volevo farvi il parallelo, cioè riprendiamo un concetto che è molto simile, che sia attraverso dei domini pH, che sia attraverso dei domini SH2 o PTB, il concetto è che queste regolazioni hanno a che vedere con la localizzazione delle proteine vicino, degli enzimi vicino ai loro substrati. L'altro concetto è che alcune molecole possono essere substrate da due enzimi diversi e quindi c'è una forma di competizione che si instaura. E tre, che i fosfatidili di membrana possono avere un ruolo molto importante nella comunicazione cellulare. Una delle caratteristiche dell'attivazione della Piezri kinase e che a sua volta attiva un'altra chinasi, insomma è una cascata che vi risparmio, ma come effetto quello è tipico di promuovere la sopravvivenza cellulare. Perciò l'attivazione di HT o della Piezri kinase e di HT è molto associato a un concetto di sopravvivenza cellulare e quindi garantisce la condizione per la sopravvivenza cellulare. Se noi abbiamo le molecole, il recettore per le molecole di adesione, regolano anche loro questa via della sopravvivenza cellulare, cominciamo ad associare il fatto che in assenza di adesione mi manca il segnale della sopravvivenza cellulare e prende il sopravvento la morte cellulare. Quindi io a questo punto, attraverso questa via di attivazione, la cellula che adere ha quindi attivato le sue integrine, ha attivato la Piezri kinase, ha attivato HT e va in sopravvivenza. Ah, due V da qualche parte che non mi ricordo più dove sono, ma quella è in inglese, non vale. Survivor. Ok? Se io la cellula è staccata, non riesce a organizzare il suo citoscheletro come avevamo già visto, ma se lascia a lungo così, viene a mancare l'attivazione della catena di sopravvivenza e questo mi porta verso la morte cellulare, che prende il nome di anoichi. Ok? Quindi l'adesione cellulare è molto importante e associata alla sopravvivenza cellulare. E non sono queste interazioni con la matrice extracellulare secondaria a tutto quello che succede alla cellula, ma ne fa parte, cioè proprio l'interazione della cellula con il suo ambiente extracellulare è fondamentale. Quindi abbiamo rivisto il ruolo delle proteine di adesione attraverso le integrine su quello che succede alla cellula stessa. Un stato permissivo per la proliferazione cellulare, non è sufficiente, non è autonomo, ma garantisce la possibilità di rispondere, se tutto il resto è ok, a un fattore mitogenico. La reazione con la sopravvivenza cellulare, oltre ovviamente a quell'aspetto più strutturale di organizzazione del citoscheletro che permette o l'adesione o la migrazione. L'adesione è un aspetto più statico, la migrazione è un aspetto più dinamico che coinvolge tutto lo spostamento della cellula. Abbiamo visto che comunque l'adesione non è mai una cosa che è ferma, cioè ci sono molti eventi di adesione realizzata e tolta, solo che quando non c'è la migrazione non è polarizzata e in tutte le direzioni non provoca uno spostamento vero e proprio della cellula. Bene, facciamo un mini intervallo e poi dopo dovremo vedere un tessuto particolare che è il sangue.